Siamo a Legnano, 7 secoli dopo. Il circolo di Vico, secondo il quale si ripetono gli avvenimenti storici, è stato sostituito dalla spirale, che rinnova il circolo ma lo perfeziona, spingendolo sempre più in alto, cioè verso l'ideale. Gli avvenimenti si ripetono bensì, ma nonostante nelle cause e negli effetti, rimanendo sempre uguale la tendenza motrice di ogni sforzo umano che è alla ricerca del meglio. I Lombardi, e potremmo dire anche gli italiani, nel secolo XII erano divisi da fazioni e da discordie, e l'imperatore di Germania, di quella divisione, formava la sua forza, assoggettando tutti i contendenti al suo dominio e spogliandoli di ogni podestà. L'imperatore solo era la fonte del diritto. Ma quei Lombardi riconobbero ben presto alla scuola del dolore che la causa della loro debolezza consisteva nelle discordie, e una volta che ebbero riconosciuta la cagione del male, provvidero ai rimedi e si strinsero nelle leghe. Da quel punto l'imperatore fu perduto. Furibondo, tentò di schiacciare i cittadini insorti nel nome del nuovo diritto popolare e di sconfitta e sconfitta finì a Legnano. Dopo 7 secoli, i cittadini, minacciati nei loro diritti naturali, impediti di riunirsi, di associarsi, di parlare, si accorsero che se tutti gli angariati e gli oppressi si fossero uniti, avrebbero potuto costituire una forza invincibile. E allo stesso modo che gli avi fecero la Lega Veronese e quella Lombarda. Così essi formarono la Lega dei Partiti Popolari. Tutte queste leghe furono concepite nel dolore. La scuola della sofferenza è sempre feconda di insegnamenti. Essa attutisce gli odi, fa riconoscere a ciascuno i propri torti, induce all'indulgenza verso quelli che prima si consideravano quali irreconciliabili nemici, e la tolleranza spiana la via all'amicizia e poi all'amore. L'anima umana, per buona fortuna, è fatta così. Nel celebrare la vittoria di Legnano del 29 maggio 1176, noi intendiamo di celebrare la vittoria dei partiti popolari del 3 giugno 1900, perché da due cause identiche si ebbero i medesimi effetti. Era un mondo vecchio che precipitava nel nulla delle fantasie con la pace di Costanza, che riconosceva il nuovo diritto dei comuni. È un mondo decrepito quello che si avvia a suo fine dopo Legnano il 3 giugno di quest'anno, 1900. Colui che riguarda i fatti del giorno senza sollevarsi alle sintesi della storia potrà dire poco più di un secolo dopo la vittoria di Legnano, che Milano si sottometteva all'autorità d'origine popolare dei Toriani e più tardi a quella tirannica e feroce dei Visconti, che umiliavano la dignità del comune alla podestà imperiale. Ma che cosa costa mai nella storia dei popoli il fatto singolare di una città? La pace di Costanza, che seguì la battaglia di Legnano, fu la base del diritto pubblico dei comuni. L'imperatore rinunziava ai diritti dei giureconsulti, da lui onorati di pellicce, di borse, di piene d'oro. Avevano sentenziato spettagli. Egli scendeva a patti coi suoi sudditi e li riconosceva suoi uguali. Accordava alle città confederate della Lega la facoltà di levare eserciti, di stringere alleanze, di intorniarsi di mura, di amministrare giustizia e di non sottostare che alle leggi del paese. E che si vuol dire di più? L'imperatore riconosceva alla città il diritto di pace e di guerra, vale a dire l'esercizio della sovranità. Ecco perché dicemmo che Legnano cambiò le basi del diritto pubblico. Prima del 29 maggio 1176 il diritto scendeva dall'alto. Dopo la sconfitta del Barbarossa, il diritto si formò dal basso e salì. È un movimento di ascesa nel quale ci troviamo tuttavia, movimento che avrà senza dubbio nel secolo che avanza la sua applicazione. Per noi la vittoria di Legnano rappresenta una riscossa dei deboli che nell'Unione trovarono la forza di vincere il nemico in campo aperto e di far curvare la cervice del superbo imperatore. Qualcuno che non vede al di là di una spanna dal naso dice: dopo la vittoria di Legnano e gloria papista, i frati la prepararono a Pontida, dove la concordia si giurò in un convento. Il Papa incitò i confederati alla battaglia contro l'imperatore e non sta a noi a menarne vanto. Ed eccoci ricondotte alle prime considerazioni. La società cammina nelle vie civili, cambiando nel continuo gli strumenti del progresso. A Milano, come in altre città, la plebe senza nome, che sorgeva alla conoscenza del diritto, si riunì intorno alla Chiesa. Questa è storia che nessuna opinione può cambiare. L'atrio che nel secolo IX Ansperto costrusse davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio non serviva soltanto ai penitenti e ai pellegrini, ma ancora di più al popolo che sotto quelle arcate teneva i primi parlamenti. E fu un altro arcivescovo, Riberto d'Entimiano, che al popolo diede le prime armi e gli insegnò la tattica di cottimento col tenerlo unito intorno al carroccio, emblema della città, portato in mezzo alla battaglia, che non si doveva lasciare cadere in mano al nemico a costo di bagnare le ruote di quel carro col proprio sangue e di farvi barricate intorno coi corpi palpitanti. È un fatto storico che il sentimento religioso ringagliardì il sentimento patriottico. Legnano fu il trionfo dell'unione di quei due sentimenti. Unione che sotto diverso aspetto si riprodusse nel 1848, allorquando alla Croce di Riberto si domandavano le energie dei combattenti disperati nel vincere, che offrirono se stessi in olocausto alla patria. Non si parli quindi di Guelfi e Ghibellini, di clericali o liberali nel celebrare Legnano. La storia non si cancella. Essa è superiore a tutte quelle meschinità lillipuziane dei partiti e in Legnano proclama il trionfo dei concordi. Il Sismondi definiva quella vittoria come la prima e la più nobile guerra combattuta dai popoli moderni d'Europa contro la tirannide. E il Tosti la chiamava la sconfitta dell'impero per opera delle repubbliche. Mentre il grande maestro Romagnosi insegnava essere stata la preparatrice della moderna civiltà. Perché? Perché iniziò il diritto nuovo delle genti e conferì l'importanza politica alle plebi avvilite sotto la feudale tirannide. Or fa un quarto di secolo. Ci troviamo riuniti nel nome di Legnano per celebrare il primo centenario di quella vittoria. È ancora fresca in quel giorno una ferita recata all'amor proprio degli italiani. In Germania era stato inaugurato il monumento per Arminio, che aveva sterminate le legioni romane di Varo, e in una poco cortese epigrafe si tacciava la razza latina d'essere doppia e malvagia. Erane nata una lunga contesa che andava inasprendosi, quando intervenne pacificatore desiderato l'alto ingegno di Felice Cavallotti. scrisse egli la ballata I due popoli, nella quale, dopo un esordio degno delle egloghe di Virginio, fa apparire le ombre di due vergini che in Italia e in Germania imprecavano ai funebri destini degli augurati tarami, perché l'una aveva perduta il fidanzato a Detmold, oggi Gorotenburg, e l'altra era stato rapito nella rotta di Legnano. L'una e l'altra furono vendicate dei dolori delle lunghe guerre fra i due popoli. Arminio personifica la nazionalità germanica nella guerra giustissima di difesa, come Legnano rappresenta la santa rivendicazione del diritto italiano. E dall'Unione, che prese il titolo di Lega Lombarda, la quale fiaccò la prepotenza di un imperatore, e da quella che si chiamò dei partiti popolari e abbatté un predominio secolare di caste, possa sorgere un'altra Lega che, allargandosi oltre i confini, tutti i popoli unisca contro tutti quelli che si oppongono al libero svolgimento delle attività morali, intellettuali e di quelle della vita politica. Il bisogno della libertà, vera, non larvata da ipocrisie convenzionali, è quella di una giustizia che apporti rimedio a tanti dolori e a tante disuguaglianze, e delle quali da secoli l'umanità si lamenta invano. Sono fatti ogni giorno sempre più vivi. Le comunicazioni rese facili tra popolo e popolo, il desiderio che ciascuno sente ad appoggiarsi al vicino, sono altrettanti avvenimenti a quella lega finale. E Giuseppe Ferrari, il filosofo della storia, che descriveva i periodi politici delle varie genti, computando a ciascuna i giorni della oppressione e l'ora del riscatto, chiamato nel 1876 a parlare Legnano davanti al monumento allora improvvisato per il 700° anniversario della battaglia, concludeva con queste nobilissime e profetiche parole. Facciamo voti perché questo centenario sia il cominciamento dell'avvenire che palpita nel nostro cuore e che 100 anni più tardi i nostri posteri spiegheranno meglio di noi. Allora la nostra festa sarà meglio concordata con quelle di ogni nazione. Allora saranno numerati gli anni con le idee e con le invenzioni. Allora le comunicazioni centuplicate daranno luogo a miracoli della scienza e dell'industria. E gli eroi della ragione assegneranno il loro posto a quelli della patria e della religione. E gli attuali dissensi ispireranno quella compassione che sentiamo per le inimicizie di Fiesole, di Firenze, di Pisa, di Lucca. E io intravedo una luce più lontana, secondo i cui raggi, i giorni stessi delle nostre più solenni vittorie, non saranno che giorni di lutto dedicati a piangere sulla necessità delle vittorie.